Vedevo confessare che queste meditazioni sulla vita, l'esperienza del profeta Elia, mi hanno toccato profondamente. E in qualche modo hanno anche cambiato un po' la visione di alcune cose della mia vita cristiana. D'altra parte, se leggiamo, ascoltiamo, meditiamo e non cambia niente, penso che è una cosa strana, no? Quando penso a Elia che si è entrato in questa caverna buia, dico quante volte noi ci siamo trovati in una caverna buia. Forse per i nostri peccati. Io profondamente mi sono trovato in una caverna buia a motivo del mio carattere, a motivo dei miei peccati. Però la cosa che mi tocca del profeta Elia in modo particolare, e vedere come Dio non lo ha abbandonato. Pensate, se il Signore mi avesse, ci avesse trattato secondo i meriti, secondo i nostri peccati, lo dice anche Salmo 103, no? Io, sicuramente io non sarei qui, non so voi, ma io non sarei qui, sarei dall'altra parte. Quante volte ho pregato, ho detto grazie Signore che non mi hai fatto morire per il mio peccato. È vero? Perché se è vero che il peccato è la causa della morte, produce la morte, credo che stare in vita oggi è ancora un miracolo. Perché Dio non ci tratta come noi meritiamo. E vi devo confessare che più studio questo argomento e voglio parlare per me, più sta cambiando la visione anche del ministero, la visione del rapporto con i miei fratelli, la visione eccetera. Pensavo mentre ero seduto che il servo di Elia non lo poteva capire. A volte non ci possono capire neanche gli uomini, no? È vero. Ma il Signore capiva chi era Elia. E la domanda che ci poniamo e a cui vogliamo dare una risposta questa mattina, questo messaggio è proprio questo: in che modo Dio aiutò il suo servo deluso e scoraggiato? Come ha fatto il Signore a risollevare questo suo servo? Cosa ha fatto? Forse potremmo rispondere con una sola parola, un solo aggettivo: lo ha fatto con delicatezza. È vero? Quella che è sempre mancata a me, molto intransigente, è vero, molte volte siamo intransigenti, la delicatezza. Quante volte dovrei piangere per questo, se potessi tornare un po' indietro. Il rapporto con quei fratelli, soprattutto con quei fratelli che secondo me non sono alla mia altezza, no? Sto parlando tra virgolette, la delicatezza. Capire la ragione per cui si trovano in quelle circostanze. E ho osservato in questo passaggio della vita di Elia, del modo in cui Dio lo ha risollevato, lo ha recuperato, lo ha incoraggiato, tre azioni che sono davvero molto importanti. E prima di entrare almeno in due di queste azioni, poi quando ci sarà una prossima possibilità, vedremo di concludere queste riflessioni. E prima di entrare, dicevo, almeno in queste due di queste tre azioni di Dio in favore di questo suo servo, vogliamo ricordare che Elia non stava soffrendo per i problemi personali. Non gli era capitato qualcosa di grave, non so, la morte di qualche caro, può capitare a noi la perdita di un lavoro. Non stava soffrendo per questo. La sua sofferenza profonda, l'entrata in questa caverna buia, era a motivo spirituale. E forse è difficile capire per noi certe cose, perché ci sono, come più volte abbiamo ricordato, dei sentimenti che non si possono capire se non si vivono, delle lacrime che altri non possono capire se non si versano e se non si passa per una certa strada. Elia stava soffrendo, l'abbiamo visto la volta scorsa, perché aveva una grande gelosia per Dio. E l'ha spiegata in che modo? Un popolo che aveva trasgredito il patto fatto con Dio, un popolo che uccideva i servi di Dio che portavano la parola. Cioè non era un qualunquista, una persona insensibile, una persona che stava soffrendo molto. E il servo non poteva capire quelle che stava provando Elia. Molte volte neanche noi riusciamo a capire quelle che provano i nostri fratelli, no? E quindi la delicatezza con la quale il Signore si avvicina al suo servo diventa per me, non so per voi, ma diventa per me una grande lezione. Prima di buttare così, magari cercare di capire perché questo giovane è caduto in questo peccato, perché questa nostra sorella si è comportata in questa maniera. È carnale? Forse è carnale. La buttiamo a mare? Cosa facciamo? E se ci avviciniamo e cerchiamo di capire e magari di aiutare, come ha fatto il Signore, non è una cosa divina, non è una cosa molto bella. Quante volte siamo caduti noi, io, è vero? E il Signore nella sua grazia ci ha sollevati, ci ha recuperati e addirittura ci ha rimessi al suo servizio. Elia non stava soffrendo perché era una persona incredula, carnale. Il fratello ha citato Luca 24, più avanti nel versetto 25, ce l'avevo anche nei miei appunti. Quando Gesù ha parlato con i due discepoli sulla via di Emaus, se vi ricordate, li ha rimproverato severamente, perché c'era l'incredulità. Ha detto loro insensati e increduli, tardi a capire. Le ha redarguiti in maniera pesante. Ha redarguito in maniera pesante anche Abramo, vi ricordate nel capitolo 17 di Genesi? Cammina nella mia presenza, si integra, cioè non fare un po' di qua e un po' di là. Non avere due piedi in una scarpa, è vero? Eppure era un uomo da capire, insomma, arrivato a 100 anni. La moglie vecchia, tu mi sì, ma hai fatto una promessa grande, io capisco questo. E Abramo aveva anche creduto in quella promessa, ma poi sapete, quando passa un po' di tempo, la razionalità, i sentimenti cominciano a farsi strada, sì, bellissimo, ma il Signore è capace questo, però il mio carattere è questo, però c'è questa difficoltà, è vero? Ma il Signore lo ha ripreso. E qual è stata la cosa bella nel vedere la vita che cambia? Perché subito dopo, nel versetto successivo, Abramo non dice una parola, tace e si mette con la faccia a terra. Come per dire, ho sbagliato. Che ti devo dire? Ho sbagliato, ho peccato. Così vediamo queste tre azioni. Almeno a me hanno fatto riflettere molto di quest'uomo. Leggiamo la prima azione, versetti da 5 a 8 del capitolo 19 del primo libro dei Re. Vedete, a volte quando si parla dell'Antico Testamento sembra una parte delle scritture molto complicata, molto difficile. A me piace molto l'Antico Testamento, vi devo dire che ci sono dei tesori che credo che non finiremo mai di scoprire, di scavare e rimanere anche meravigliati di questo. Poi in fondo la storia di questi personaggi è un po' la nostra storia, no? Ci sono dati come per dire togliete Elia, mettiamo Gino, no? Mettiamo Nicola, mettiamo un altro, perché sono le nostre storie queste. in un contesto diverso, in un momento diverso, con situazioni diverse. Ma questa è la nostra storia. Nel versetto 5-8 del capitolo 19 di Prima Re è scritto così: poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni, 40 notti, fino a Horeb, il monte di Dio. Così impariamo, fratelli, così imparo io, da questa prima azione di Dio. Dio si usa due volte di un angelo. Cos'è l'angelo nella scrittura? Messaggero, è vero? Cosa fa il Signore? Il Signore cosa fa qui? Cerca di stabilire un contatto. Non lo butta a mare, stabilisce un contatto. Il Signore stabilisce attraverso questo angelo una vicinanza, si avvicina al suo servo. A me mi ha toccato molto questo. Io ho detto: non si è comportato come l'Apostolo Paolo. Non so cosa voi pensiate di questa situazione quando litigò con Barnaba, no? È vero. Ma vedendo i risultati, mi sembra di capire che Barnaba fu un po' troppo severo, no? È vero? Scusate, Paolo fu un po' troppo severo. Lui ha disertato, con noi non deve venire più. Io sono così, è vero? Tu non stai servendo il Signore, tu non vali niente. Tu non hai capito niente, scartiamolo. Io credo in quello che ha predicato il fratello ieri, è stato davvero toccante, dei buonissimi messaggi che hanno fatto riflettere quando ha citato, non so se l'ha citato lui, Seconda Timoteo 2:22, è vero? Che dobbiamo, se vogliamo crescere, dobbiamo stare insieme a fratelli che, diciamo, non dobbiamo soltanto fuggire, ma anche stare insieme a coloro che amano il Signore. È vero. Però è vero anche l'importanza di recuperare le persone. E alla fine che cosa è successo? Che Barnaba, che Paolo è rimasto intransigente. Invece Barnaba, che aveva un dono di consolazione, sappiamo che il nome non era proprio quello, era Giuseppe. Alla fine questo troviamo in Seconda Timoteo, che Paolo in prigione dice: fai venire Giovanni, che mi è molto utile. E poi abbiamo il Vangelo di Marco. Sì, possiamo entrare nelle caverne buie, ma se usciamo fuori possiamo diventare dei servi di Dio speciali, no? Possiamo entrare nelle caverne buie anche con il nostro peccato. Però se qualcuno ci tende una mano, il Signore vede, ha usato che cosa? Un messaggero. E ha dato a questo suo servo deluso, scoraggiato, triste, il modo in cui il popolo si stava comportando, forse ha pure esagerato. Chiamatelo pure depressione se volete. Chiamatela come volete, fratelli. Però ha dato al suo servo ciò di cui aveva bisogno. Un po' di pane, un po' d'acqua. E l'ha fatto due volte. Non è che ha detto la prima volta è tornato a dormire e mo basta, no? È vero? Lo ha fatto ancora. E l'ha fatto con una potenza maggiore. Perché? Perché quella seconda volta l'ha fatto camminare per 40 giorni e 40 notti. E ma è possibile che un pezzo di pane, un po' di acqua possa farci camminare 40 giorni e 40 notti? Allora che messaggio abbiamo qui? Di cosa ci parla il numero 40, fratelli? Ci parla della prova. Leggete il capitolo 8 di Deuteronomio, versetti 2 e 3. Vi ho messo alla prova per 40 anni. Gesù è stato tentato per 40 giorni, è stato, non ha mangiato per 40 giorni e 40 notti. Il 40 è sempre il numero della prova. Allora vuol dire che quest'uomo non stava vivendo il peccato, stava vivendo una dura prova. Stava soffrendo per una prova dura. E il servo non poteva capire. Perché ci sono delle situazioni a livello dell'anima che può capire solo il Signore. Noi possiamo esternare, dire qualcosa, ma solo Dio ci può capire. Allora ecco la sensibilità, la delicatezza di Dio che si avvicina al suo servo e gli dà da mangiare. Per due volte. A me ha fatto riflettere molto. E mi interpella. Come mi avvicino io a un fratello che sta vivendo in qualche maniera così? Mi avvicino con delicatezza, prego per lui, prego per lei, cerco di capire. Oppure quello ormai è irrecuperabile, no? Io sono così perché? Perché non so chi è che ha pregato, Gino forse, noi siamo malvagi. Gino ha detto, eravamo malvagi. Forse lo siamo ancora, perché Gesù cosa ha detto? Voi che siete malvagi date dei buoni doni ai vostri figli, no? Non è che siamo diventati bravi, siamo stati graziati, non resi bravi, perché bravi non è nessuno, fratelli. Se il Signore dovesse trattarci per i nostri peccati, beh, io credo che forse, non so quale sotterraneo ci avrebbe messo. Questa è la prima azione che mi ha fatto davvero pensare, riflettere e anche, come dicevo, in qualche modo cambiato un po' la visione dei rapporti con i miei cari fratelli. Poi c'è una seconda azione che leggiamo nei versetti da 11 a 13. Abbiamo già visto la volta scorsa la domanda che il Signore fa a Elia. Elia, che fai qui? Sì, sicuramente non è il posto giusto dove tu stai, non è qui che devi stare. La risposta di Elia l'abbiamo commentata la volta scorsa, la grande gelosia per il Signore, articolata poi da quattro parti, spiegata questa sua sofferenza spirituale. Versetti da 11 a 13 è scritto così. Dio gli disse, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò, un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Per favore, sottolineato, ma il Signore non era nel vento. Bellissimo, no? Cioè, immaginate la scena, no? Quella che sta vivendo Elia. Poi c'è un secondo, una seconda cosa che troviamo qui, e dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia udì, lo udì, si coprì la faccia con il mantello e andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse, che fai qui, Elia? Che cosa vedete voi, fratelli? Vi fate le domande quando leggete? Cosa vediamo qui? Nel primo step, vedete quando sono bravi in inglese. Nel primo passaggio cosa vediamo? Dio manda un messaggero. È vero? Dio si serve di noi. Si serve dei suoi messaggeri. Quando Dio comincia a servirsi di noi e qualcosa si sta muovendo, Nel secondo passaggio è Dio stesso che interviene. E cosa fa il Signore? La prima cosa che fa, parla. Non ci parla Dio quando leggiamo la parola? Magari qualcuno ci incoraggia, qualcuno ci dà una mano. Che cosa succede? Che poi noi ci troviamo a leggere, a meditare, eccetera, e il Signore comincia a parlarci in maniera particolare. È vero? Ci parla. Il Signore parla a Elia e dice, va fuori, fermati sul monte davanti al Signore. Vieni fuori da questa situazione, da questa caverna buia nella quale ti sei cacciato. Vieni fuori. E poi, prima ancora che Elia esca da questa caverna buia, che cosa vediamo? Vediamo che davanti a lui comincia a passare un vento, abbiamo letto qui, un vento impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Però Dio non era lì. Poi la seconda volta c'è un terremoto, però Dio non è ancora lì. La terza volta il fuoco, Dio non è ancora lì. Allora, Signore, cosa vuoi dire? Che cosa mi stai dicendo? Mi stai dicendo che questi tre elementi sono elementi di giudizio. È vero? Dio non sta giudicando il suo servo. Il modo in cui Dio si sta avvicinando al suo servo non è in termini di giudizio. Non lo sta giudicando. Non era una sofferenza personale. Era qualcosa che nessuno poteva capire. Chi poteva capire? Il suo servo? L'angelo? Neanche l'angelo poteva capire. Perché l'angelo non conosce l'intimo dell'animo, del cuore di un servo di Dio. Solo il Signore. E sta dicendo, vedi Elia, io non ti sto giudicando. Io non ti sto condannando. E sta dicendo anche un'altra cosa, fratelli, che mi ha fatto riflettere, devo dire, forse già dalla prima volta che leggevo questo passo, perché sicuramente non è la prima volta che lo leggiamo. Dio non c'è dove si fa troppo rumore. È vero o no, fratelli? Dove c'è troppo rumore, Dio non c'è. Volete conoscere una chiesa dove c'era molto rumore? La chiesa di Corinto. Come concepiva la spiritualità la chiesa di Corinto? La concepiva nei miracoli, nelle opere potenti, nelle lingue. Più uno faceva rumore, più era spirituale. È vero? Però è l'unica chiesa alla quale l'Apostolo Paolo scrive e dice siete carnali. È l'unica chiesa per la quale l'Apostolo Paolo ha avuto dei dubbi se erano tutti salvati. In 2 Corinzi, capitolo 13, versetto 5, l'Apostolo Paolo dice, ma siete sicuri che avete Gesù? Volete leggerlo? Rimanete il segno? Dio non c'è dove c'è troppo rumore. Non è lì. Lì è lì si trovano altre cose. Capitolo 13 di 2 Corinzi, versetto 5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Cristo Gesù è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Cioè, stiamo parlando non di un predicatore qualsiasi, non stiamo parlando di un semplice dottore della parola con delle capacità oratorie e quindi che stava predicando qualcosa di forte. Stiamo parlando di un apostolo le cui caratteristiche, le cui capacità erano completamente diverse dalle nostre. Gli apostoli riuscivano per rivelazione di Dio anche capire cosa c'era dentro una persona. E qui l'Apostolo Paolo arriva quasi a essere quasi confuso. ma tutto sto rumore che state facendo, ma siete sicuri che avete Gesù dentro? Dio non è dove c'è il vento impetuoso, dove schianta tutto, dove tutti rimangono incantati. Dio non è dove ci sono i terremoti. Dio non è dove c'è il fuoco che brucia. Ma dov'è il Signore? Allora, tornando al nostro passo di Prima Re 19, nel versetto 13, quando Elia lo udì, anzi, alla fine del versetto 12, e dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello. Elia prese coscienza che Dio si trovava in un suono dolce, delicato, sommesso. In un suono, come si può dire, scritto qui in questi foglietti, in un suono gradevole, che non dà fastidio, che non allontana la persona, che non irrita la persona, un suono dolce, bello da sentire, gradevole, è vero? Come quando sentiamo anche delle canzoni dei nostri cantanti italiani, dolci, quando vediamo qualcosa di rock, metallica, ci dà fastidio, no? Forse per questo sono stato appassionato di Lucio Battisti. Iva Zenick diceva, non ha una grande voce, però diceva, ha una melodia, quando esce dal bocca, una melodia molto bella. Che bella questa, vero? Attira la dolcezza, la delicatezza, la gradevolezza, quello che è sempre mancato a me. Purtroppo la parola di Dio mi ha parlato molto attraverso questo passo. E poi sommesso, cioè quasi impercettibile, quasi che non si sente. Quando c'è un rumore forte ci dà fastidio, è vero? Rimaniamo rintronati. Quando c'è qualcosa di dolce, di sommesso, è bello. E questo è davvero qualcosa di veramente molto bello. E concludo dicendo questa mia riflessione. È a questo punto che Elia esce fuori dalla caverna. Non è uscito fuori prima. Adesso Elia esce fuori, è vero? Cosa vediamo? Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. Allora, da un punto di vista spirituale, quando usciamo davvero fuori? Non quando veniamo prese con il cravattino, è vero? Qualcuno ci attacca al muro e dice, oh, o tu sei spirituale o qua ti do quattro cazzate in faccia, no? Quando c'è la delicatezza, quando qualcuno si avvicina, quando qualcuno ci parla in maniera diversa. Allora Elia adesso, con questo suono delicato, questo suono che impercettibile, solo lui lo poteva sentire, esce fuori. E il Signore cosa fa? Gli parla un'altra volta. Elia, che stai facendo qui? Io ti capisco, sai? Io so perché stai soffrendo, ma questo non è il tuo posto. Non è qui che devi stare. E se al Signore piacerà, la prossima volta vedremo la terza azione. Cosa fa il Signore? Mette nuovamente il suo servo, lo mette nuovamente al suo servizio. Tu stavi servendo, è vero? Perché ti sei fermato? Perché ci fermiamo? Se siamo entrati in una caverna buia, come è capitato a me diverse volte, ci può essere questo suono dolce, gradevole, quasi impercettibile di Dio, che forse questa mattina ci sta parlando, ci sta dicendo: anche se tu sei, ti sei entrato parecchio, addentrato parecchio in questa caverna, tu puoi uscire fuori, puoi riprendere il cammino, forse meglio di prima, perché hai fatto un'esperienza che non dovevi fare. E questo ti aiuterà a capire, prima di tutto, che non sei una persona perfetta, che la conversione non ti ha fatto diventare migliore, non ti ha dato, come dire, l'immunità contro il peccato. No, ti ha fatto forse prendere più coscienza di quello che sei e poi prendere il servizio in maniera diversa. Che bello se qualcuno stamattina in silenzio nella sua preghiera può dire questo: voglio ritornare a servire il Signore, oppure voglio cominciare a servire il Signore. Voglio fare l'esperienza di Elia, voglio che il Signore mi parli in modo dolce, sommesso. Avevano ragione i fratelli che mi parlavano e mi dicevano che non ero un granché, però questa mattina il Signore in maniera delicata ha voluto un po' visitare il mio cuore. Io lo voglio ringraziare. Io ringrazio il Signore, fratelli, per quante volte Dio l'ha fatto per me. E Dio sa quante volte ho detto grazie che non mi hai fatto morire.